Radio Arengola, radio di libero pensiero, vi dà il benvenuto all'ultima puntata del 2011. Il 2011 è stato l'anno della radio, per l'Arengo del Viaggiatore, è stato l'anno nel quale siamo sbarcati effettivamente ormai a marzo, 9 mesi fa. Sbarcammo su Radio Bologna 1, dopodiché ci siamo traslocati negli studi mobili che oggi ci vedono più o meno imbacuccati, più o meno raffreddati, a fare gli auguri di Buon Natale ai nostri cari lettori, ai nostri cari ascoltatori. La mia voce è quella di Tobia De Salvo e in studio con me, negli studi mobili.
Buonasera a tutti da Paolo Porta, ciao a tutti. Ciao
Ciao a tutti da Antonio Morini.
Ci sono sempre le solite voci che ormai stiamo imparando a conoscere e che rispetto all'ultima puntata si sono moltiplicate. Oggi, oltre a ricordare ancora una volta che sono in distribuzione a 3 euro l'uno i gadget che in beneficenza diamo all'Associazione Ipertensione Polmonare Italiana e che quest'anno riguardano un portachiavi, sono un portachiavi con il nostro logo. Abbiamo pensato che, insomma, nelle chiacchiere in libertà di oggi, io porterò e volevo portare un saluto e la mia personale solidarietà, di cui discuteremo, si sta discutendo sulla stampa locale e discuteremo anche qui tra di noi, a Marco Lombardelli, il capo di gabinetto del Comune di Bologna, ormai ex capo di gabinetto, che si è dimesso perché non aveva la laurea. Allora io, a quanto capisco, sinceramente mi trovo piuttosto sbigottito da chi chiede un titolo di studio per svolgere un ruolo politico. È chiaro che, vabbè, a livello nazionale i politici privi di titolo di studio oppure anche a livello locale i ragazzi più giovani che si affacciano alla politica spesso e volentieri vengono da una, diciamo, un'attività tipicamente da funzionari di partito e non per questo, secondo me, devono essere discriminati, perché quello che conta è il valore che riescono a portare alla macchina pubblica. Mi pare che in questo caso probabilmente c'è stata una leggerezza nell'inquadrare Marco come DI del contratto pubblico, ma al di là di entrare nei cavilli della giurisdizione del lavoro. Se a quanto capisco il suo stipendio, tra l'altro calato del 40% rispetto al suo predecessore, era comunque compatibile anche con una categoria che non richiedesse la laurea, io trovo che questa polemica sia effettivamente montata sul nulla e fatto da persone che obiettivamente per parte loro non mi pare presentino dei curriculum da grandi premi Nobel. I quali premi Nobel, invece, che adesso, i cui curriculum adesso affollano il governo, sono anch'essi sotto l'occhio del ciclone. Per cui quello che io onestamente trovo piuttosto stucchevole sono queste polemiche fondate sul nulla in cui la città non c'entra. Sinceramente mi dispiace che Lombardelli si sia dimesso perché credo che anche un'occasione come questa sia un momento importante per rivendicare, perché no, il fatto che una persona che ha la terza media possa aspirare alle più alte cariche dirigenziali dell'amministrazione pubblica.
Io sono in parte d'accordo con te, Tobia. Secondo me è necessario fare un distinguo per essere, diciamo, legali al 100%. Se esiste una normativa, giusto o sbagliata che sia, questa è bene che venga rispettata, perché esistono anche un sacco di leggi che potremmo definire sciocche o talvolta stupide, però non per questo se ci se ne può fregare e passare oltre. Premesso questo, che è una premessa secondo me necessaria, bisogna comunque ricordare che anche nella politica a livello nazionale esistono un sacco di nomi veramente importanti che non hanno la laurea. E quindi, solo per elencarne alcuni, possiamo parlare di Massimo D'Alema, di Bertinotti, di Bossi ovviamente, cioè, questo va da sé. E ci sono anche degli ex ministri senza laurea, come Stefania Prestigiacomo e Landolfi, quindi voglio dire, la laurea per fare politica indubbiamente non è una cosa necessaria e su questo sono perfettamente d'accordo con te, perché per governare è più che sufficiente il buon senso. Però appunto se ci sono delle se per arrivare a determinate cariche lo statuto prevede che sia necessaria la laurea, solidarietà, siamo d'accordo, però non, come in altri mestieri è necessaria, o si cambia le leggi o si dimette.
Ma la laurea adesso la prendono tutti quei ragazzi che vanno consumando sostanze stupefacenti lungo le strade delle zone universitarie di questo paese. E quando uno invece in quegli anni andava a lavorare, pure gli si rompe i coglioni perché non è andato a cazzeggiare, a rimediare una laurea qualsiasi all'università.
Io ritengo che il problema sia radicato fondamentalmente in più ragioni. Vabbè, attualmente il grosso nuvolone di parole che sta facendo la stampa locale circa il caso Lombardelli ovviamente gira intorno al nulla del concreto e che ovviamente si appoggia a un stato confusionale politico italiano proprio, per cui in questo buttare sassi alla rinfusa contro il nemico si tende con facilità a strumentalizzare qualunque cosa, a puntare il dito su chi è caduto nella prima illegalità, ammesso e non concesso che di illegalità si possa parlare in questo caso, manco fossimo stati uno stato da sempre pulitissimo per poter adesso poter alzare il dito e puntarlo contro il colpevole. Quindi ritengo che il tutto si stia risolvendo in questo nuvolone confusionario di parole, quando in realtà ci sta il concreto poi da sotto che denuncia una, in realtà un non sapere dove mettere le mani da parte dei politicanti, quando in realtà in questo caso Lombardelli aveva dato un esempio di come davvero i politici nel piccolo dovevano dare il loro esempio, tagliandosi una parte di stipendio che è l'oggetto poi per esempio di queste cronache attuali, cronache politiche del governo Monti. Quindi sebbene il buon esempio, sebbene la voglia di poter lavorare bene, gli sono state così tagliate le gambe. Più io sono un grande sostenitore di chi giudica il giusto pensiero al di là del titolo di studio, quindi mi troverà sempre a favore, insomma, questo tipo di solidarietà che noi stiamo esprimendo a Lombardelli. È giusto anche quanto dice Antonio.
Io sì, quello che riscontro onestamente con amarezza è l'incoerenza di una classe politica che a livello diffuso si aggrappa ai cavilli per attaccare gli altri, cavilli più o meno giusti, nel senso che chiaramente le osservazioni sono sempre opportune ed è sempre opportuno verificare che tutte le procedure siano rispettate, che siano applicate le regole che ci si dà, però d'altra parte si riscontrano grosse incoerenze. Per esempio, vabbè, adesso a me quello che mi viene in mente è il caso di è il caso della Lega, che per l'appunto magari qui si attacca a questo cavillo del non avere la laurea, mentre in altri contesti appunto sostiene dei leader che laureati non sono
e che si puliscono il culo col tricolore, sempre per parlare di legge,
e che anni fa si millantavano la presenza di 30.000 bergamaschi nelle valli e dopodiché adesso si svegliano che 300 tifosi devono fare la tessera del tifoso, e poi mi si vuole da un lato spezzare l'unità nazionale e dall'altro mi si fa fare la punta sul cavillo di queste cose qua, quando è un partito che strutturalmente chiaramente è sovversivo dell'ordine, legittimamente per quanto mi riguarda, però sinceramente in un caso del genere io trovo più coerente una posizione che magari ha avuto Bignami, insomma persone che serenamente prendono atto del fatto che è possibile che nella macchina comunale capitino degli errori. In redazione i telefoni squillano incessantemente e quindi io che farò? Vado a rispondere.
Anche perché soprattutto se il futuro della Lega Nord è quello impersonificato nel soggetto Trota, sicuramente di laurea e cultura non mi viene proprio, insomma, spontaneo parlare. Certo è che nell'effettivo si sta facendo un grosso parlare, quando in realtà la figura politica dovrebbe essere ben lontana dal titolo di studio e da quelle che sono le concretezze nell'effettivo saper coniugare i congiuntivi, che del resto, voglio dire, già manca attualmente nella classe politica nostra, per cui non ritengo che sia questo l'oggetto della discussione nell'effettivo. Purtroppo sì, si è dimesso il nostro politico in questione, per ancora una volta poter dare poco fiato alle polemiche, che soprattutto sotto Natale magari non è neanche troppo il caso di, insomma, di tirar su.
Sì, parlavi di polemiche, si è appena insediato da poco un nuovo governo e diciamo che sotto l'egida della responsabilità nazionale sono tutti molto contenti, tutti molto felici, cioè è stata promessa e promossa una nuova manovra lacrime e sangue sulla quale sarebbe forse giusto spendere due parole, premesso che siamo tutti molto felici di non vedere più il nostro primo ministro che va in giro per l'Europa a collezionare figure barbine per essere eleganti, quindi il cambio era necessario, il cambio sembra stato fatto con una certa correttezza, per mantenere una certa linea e per togliere il paese dalle sabbie mobili nel quale arrancava. Questa è una premessa necessaria. È anche vero che i dubbi su quanto sta facendo Monti, una certa vicinanza di Monti con i banchieri e in particolare i sacrifici che vengono richiesti a tutti i lavoratori dipendenti, pensionati, non abbiano inizialmente preso in considerazione il più grosso scandalo che c'è tutt'oggi in Italia, che è quello dei patrimoni ecclesiastici che non pagano l'ICI, insomma, lascio un attimo a riflettere, ha creato comunque non poche contestazioni, a nostro avviso, giustissime.
Beh, sicuramente che il governo di Mario Monti era il governo necessario, il minimo comune denominatore, nel senso che il governo 1, base 1, non fa niente di più di quello che è strettamente dovuto. Sicuramente un tema che si è aperto con la presenza di Monti è quale ruolo abbia la politica. Personalmente il governo di Monti è assolutamente del tutto legittimo e anzi sollecita la politica costringendola a misurarsi con i problemi, perché qual è l'unica risposta possibile al governo di Mario Monti? Presentare un programma di governo in grado di assolvere, adempiere agli obblighi che il nostro paese ha, perché necessariamente deve rispondere ai mercati, i quali sono coloro che ci danno i soldi per mantenere le nostre strutture civili, istituzionali e sociali. Sicuramente la politica in questo momento ha subito un colpo d'arresto. Perché? Perché era così semplice, sembrava così semplice, sembra adesso così semplice aumentare di 10 centesimi la benzina, fare degli interventi sulle pensioni, quando fino a due mesi fa, fino a che c'era il governo Berlusconi, si parlava di tutto tranne che di qualcosa di concreto, per cui la politica che è stata superata, si è superata, perché poi il processo è stato interno alla politica, adesso ha nei fatti un anno di tempo per mettersi in sesto e alle prossime elezioni auspicabilmente presentare qualche programma di governo effettivamente concretizzabile e la si finisse di parlare di un sacco di scemenze, come purtroppo la politica, rincorrendo le paranoie, i cavilli, si trova spesso a fare.
Non sono d'accordissimo con te su un punto. Tu dici che effettivamente era abbastanza semplice aumentare di un punto l'IVA, aumentare la benzina, aumentare i tabacchi, fare la riforma sulle pensioni. Sì, indubbiamente la cura la conoscevano tutti, però non c'era un partito, e questo secondo me è una grave colpa della politica, non c'era un partito che avesse la forza e la decisione di prendere questo tipo di direzione, perché si tratta chiaramente di una direzione assolutamente impopolare, e quindi, visto che le ultime campagne elettorali sembravano fatte da piazzisti, avete capito bene, vi leverò l'ICI, nessuno poteva pensare di fare una campagna elettorale di questo tipo, perché un qualsiasi partito che avesse detto mettiamo mano alle pensioni, invece che andare in pensione a 60 anni, se ci votate ci andrete a 65, avete fatto un mutuo trentennale per comprare la casa, bene, vi reintroduco l'ICI, chi l'avrebbe votato? Perché un conto è la responsabilità. E io sono d'accordo che questi provvedimenti in questo momento siano necessari, però sono anche d'accordo e penso che sia un bene che questi provvedimenti vengano fatti da tecnici, perché non hanno problemi di ripresentarsi alle successive elezioni. L'unica cosa che auspicavo e che non sto vedendo da parte del governo Monti, pur riconoscendo che stiano lavorando nella direzione giusta, appunto un po' più di coraggio, perché non servivano fior fior di tecnici per aumentare di un punto l'IVA, però andare a toccare quei nervi scoperti, quelle questioni non risolte della politica italiana, del privilegio, non mi sto riferendo al fatto che i politici guadagnino tanto, perché cioè, quello sarebbe giusto un gesto, ma non risolverebbe il problema dell'economia italiana. Però ecco, ad esempio, già i patrimoni ecclesiastici ci darebbero una bella botta, perché non si vede perché dobbiamo continuare ad andare avanti con un concordato che ha 60 anni, in maniera assolutamente anacronistica, riconoscendo privilegi a chi, riconoscendo privilegi teoricamente basati sul culto, quando strutture, strutture, ospedali e quant'altro molto spesso c'entrano molto poco col culto e sono interamente a fini di lucro.
Sì, lì la normativa è cavillosa, nel senso che secondo me che i luoghi di culto non paghino l'ICI ci sta, però ci stava anche che magari l'ICI non la pagassero i redditi più bassi. In realtà, dal punto di vista politico, io non sono così convinto che il rigore non paghi, cioè che vinca necessariamente il piazzista. Certo, il grande piazzista in questi anni ha raccolto consensi, però il fallimento del sogno berlusconiano, secondo me, è chiaro e evidente agli occhi dell'opinione pubblica, che auspicabilmente riuscirà a superarlo.
Il fallimento agli occhi dell'opinione pubblica, secondo me, doveva già essere ben chiaro 10 anni fa. E
Vabbè,
secondo
secondo
me tu
te.
fai molto affidamento. Secondo, bisognerebbe chiedere all'opinione pubblica. Cioè, il problema dell'opinione pubblica è che è riuscita a rieleggere Bush dopo il primo mandato. E quindi.
E quindi ancora 3 minuti di trasmissione per ascoltare l'opinione di Paolo.
Fondamentalmente io temo che è vero che per l'opinione pubblica sarebbe già dovuto essere chiaro 10 anni fa, è vero altrettanto che per parte dell'opinione pubblica questo crollo berlusconiano ancora non è manco neanche così concreto. Finché continuerà in televisione a dire sono stato il miglior premier, siamo caduti per decisione e non per maggioranza persa, insomma. In realtà io penso di essere molto preoccupato per questo governo Monti e non in sé per la figura di Monti, anche perché magari probabilmente davvero ci voleva qualcuno che ci prendesse a frustate economiche, che è un po' quello che stava provando a fare Prodi e che devo dire anche funzionò, perché non appena rientrarono qualche conto in regione, nelle regioni varie, lui iniziò a togliere una serie di tasse che mise immediatamente. Comunque, a prescindere da questo, io ho fondamentalmente una grossa paura. Intanto non mi fido purtroppo per partito preso della combinazione chiesa, industria, potenti e poteri forti in questi termini, perché il mondo del lavoro sta andando a picco. Infatti non vedo granché direzione, granché diversa dal governo rispetto al governo Berlusconi su quello che sarà il calpestare l'articolo 18. Quindi non mi sembra che sia cambiato molto in questa direzione. Non appena ha voluto provare a punire la casta gli ha detto subito, gli ha fatto capire che senza la casta lui non va avanti, perché il governo potrebbe crollare domani e gli hanno subito bloccato quello che doveva essere il buon esempio. Circa i problemi pensionistici, lui sta usando le stesse parole di Berlusconi. Io non vedo granché cambio. In più in questo vedo un preparare il terreno a una democrazia cristiana che sta per arrivare. E questo non mi fa del bene, non mi piace molto. Continuo a vedere i marchionnesimi uscire uno dietro l'altro su questo mondo del lavoro. Sento parlare di pensione e allo stesso tempo di pensione allungata e allo stesso tempo di precariato da ammazzare secondo un principio che si morde la coda, perché se la persona non la mandiamo in pensione il posto non si libera. Sento tante parole ancora una volta lasciate alle chiacchiere e io ho grosse paure.
Bene, ancora un minuto per farci ancora gli ultimi auguri, salutare Radio Città Fujiko che auspicabilmente sta ascoltando il nostro file e per dire che mi viene in mente, mi ha fatto venire in mente Paolo, probabilmente un assetto stabile per questo paese, visto che il Partito Unico Democristiano dopo diversi anni ha fallito, probabilmente un assetto stabile per i prossimi 50 anni è un'alternanza tra due partiti democristiani, che è uno di centro-sinistra e uno di centrodestra, Questo potrebbe essere un equilibrio che io sinceramente, forse con un pizzico di realismo e di cinismo, ritengo migliore rispetto a questa pagliacciata che ha preso il nome di Seconda Repubblica e sulla quale mi auguro cali definitivamente il sipario nel 2013. Salutiamo tutti quanti, buon Natale, buon anno. L'1 gennaio non verrà aggiornato il nostro sito. E se ci volete contattare, potete intervenire direttamente in radio perché abbiamo aperto l'account su Skype dell'Arengo del Viaggiatore e quindi ci possiamo sentire. Voi dovete mandarci una mail prima, così prendiamo appuntamento e poi ci sentiamo e discutiamo anche con voi. Radio Arengo, la radio di libero pensiero, vi saluta, si congeda dal 2011, auspica per se stessa e per tutti voi uno splendido anno nuovo.
Ciao a tutti ragazzi, seguiteci.
Ciao, buon Natale, buon anno.
Ciao!